sono arrivati nel calcio italiano, e lo facciamo con un gradito ospite, perché comunque con lui abbiamo ormai instaurato un feeling di lunga data, e naturalmente mi riferisco a Massimo Ugolini, che è l'allenatore della squadra juniores del Desenzano ufficialmente in questo momento, ma che vanta esperienze con lo Shakhtar Donetsk, con lo Zenit San Pietroburgo e con tutte le squadre più forti del mondo. Ecco, va bene?
Il Brescia.
Con Ivo Pulga?
Con Ivo Pulga.
Beh,
buonasera a tutti.
Possiamo anche chiuderla qui, no? A questo punto abbiamo fatto questa presentazione. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Massimo? No?
No. Sono amico del miglior giornalista del mondo, sportivo del mondo.
Che è Francesco Benvenuti, che è qui accanto a me. Quindi siamo felici di averlo, perché è la colonna portante di questa trasmissione. Caro Massimo, cominciamo subito dalla tua attuale attività, perché comunque sia noi spaziamo molto. Ci piace parlare della Serie A, del calcio internazionale, però ricordiamoci che per quanto riguarda il discorso delle squadre juniores siamo fermi. Quindi stagione fermi che a questo punto...
No, è ferma definitiva, sì. Ieri o due giorni fa è andata la comunicazione ufficiale, e quindi stagione finita.
Ecco, quanto perde un ragazzo dal punto di vista non solo sportivo, perché chiaramente qui si sta parlando ovviamente di un discorso di campo, di quello che potrebbe essere l'allenamento e il miglioramento tecnico, proprio dal punto di vista anche personale, dal punto di vista psicologico, che cosa significa stare un anno fermi?
Non lo sappiamo, lo vedremo, lo scopriremo, ma cioè, come immaginare noi nella nostra giovinezza per un anno e mezzo non poter uscire di casa, non poter giocare a pallone con gli amici, insomma, sembra difficile, no? Da immaginare, solo da immaginare, quindi hanno tutta la mia solidarietà, oltre a questa non posso dargli null'altro, poveretti.
Massimo,
il giro, ogni giorno ne chiamo uno per tirargli sul morale, ecco, questa è l'unica cosa che posso fare.
Massimo, che idea ti sei fatto della prova dello Shakhtar di ieri e anche dei meriti comunque che Fonseca ha avuto nel intanto riuscire a mettere nero su bianco una grande prestazione di un italiano in Europa League? Noi ahimè non ci siamo molto abituati al netto della finale dell'Inter dell'anno scorso, ma insomma è sempre un'emozione, no? Vedere un italiano almeno protagonista in una gara d'andata di Europa League nella fase eliminazione diretta.
Sì, assolutamente, poi protagonisti di giocatori italiani, no?
Certo.
Tre gol di tre nazionali o comunque papabili nazionali, e sì, è stata una partita secondo me dominata dalla Roma, almeno come idea. Lo Shatter sinceramente all'inizio del secondo tempo aveva anche iniziato meglio, però è stato impressionante vedere l'inizio azione dello Shatter. Faceva marcare dai suoi due trequartisti dall'esterno i due difensori centrali dello Shakhtar, così non avevano mai passaggio sul terzino, e praticamente lasciava sempre giocare il portiere. L'attaccante della Roma era a schermo davanti al play dello Shakhtar, non li hanno mai fatti iniziare come volevano. Alla fine, a disperazione, doveva sempre tirare la palla lunga, la recuperava sempre la Roma e iniziava a giocare.
Mi verrebbe da dire che un aiutino l'hanno avuto dall'allenatore Paolo Fonseca, che comunque questa squadra la conosce a menadito, no? Quindi sa pregi e difetti di quello che insomma comunque ha lasciato come gruppo, che ha allenato anche con brillanti risultati.
Assolutamente. Poi la questione comunque è Paolo Fonseca prepara bene tutte le partite, poi il piano a volte funziona, a volte non funziona, in questo caso ha funzionato benissimo, ed è stato strano invece l'atteggiamento dello Shakhtar. La difesa, che è tendenzialmente sempre in linea, sempre alta, fin dai tempi di Fonseca, era molto statica, e non c'erano mai i rientri degli esterni alti, e quindi sul cambio di gioco sono sempre andati in difficoltà contro il quinto della Roma, Spinazzola da una parte e Karsdorp dall'altra, e quindi non so, è stata proprio una vittoria meritatissima e, come si dice, preparata bene, ecco.
Massimo, allargo un attimo la discussione, visto che tu sei stato uno dei pionieri dell'affermazione, dell'inserimento anche della raccolta dati statistica, del match analyst all'interno del calcio ormai direi 20 e passa anni fa. Ti chiedo, sì, a che punto è questo settore, diciamo, dell'analisi, della preparazione di una partita in un momento storico in cui obiettivamente nella gestione anche del lavoro settimanale, della preparazione alla partita, si è fatto dei salti in avanti anche da un punto di vista tecnologico, anche di inserimento di elementi che sono magari stati rubacchiati qua e là da altri sport, ecco, all'interno del mondo del calcio.
Sì, adesso è determinante. Con i ritmi che ci sono quest'anno, la poca possibilità di allenarsi per la stagione più compressa, è determinante preparare almeno dal punto di vista teorico le partite sull'avversario, mm-hmm. perché in realtà gli allenamenti se ne fanno pochi. E la grande preparazione culturale degli giocatori moderni, che sono comunque abituati a queste cose praticamente da quando sono professionisti, facilita un po' anche il lavoro dello staff tecnico, che però è comunque messo sotto pressione dal succedersi così rapido delle partite, che d'altronde poi sono tutte importanti, nel senso un allenatore che perde, vince 3-0 oggi in Europa League, domenica pareggia in campionato in casa, è già criticato solitamente, quindi la pressione c'è molto più spesso di prima, no? E quindi secondo me siamo arrivati già a un buon punto, perché comunque ci sono degli specialisti che pensano anche solo ai numeri ormai, quindi siamo arrivati a un buon punto anche negli stand di calcio, però parlo solo delle squadre di vertice.
Ricordo che
c'è molta differenza, ecco, ancora.
Massimo, tu qualche tempo fa mi dicesti, quando ci siamo anche sentiti altre volte, non certo per fare le interviste, che comunque l'Atalanta aveva fatto un gran colpo prendendo Kovalenko, giocatore che comunque farà vedere grandi cose nel campionato italiano. Da dove deriva, ecco, questa tua convinzione?
Beh, allora, sono di due tipi. Dal punto di vista atletico, lui è un giocatore eccezionale. È un ragazzo che lavora duro e in silenzio, quindi secondo me è adattissimo a lavorare con Gasperini, non ha paura dei carichi di lavoro, e poi dal punto di vista proprio dell'intensità, come giocatore proprio di campo, è un giocatore che lo vedo adatto all'Atalanta. Però ovviamente adesso paga il fatto che è stato preso nella campagna invernale.
Non è un caso che però l'abbiano preso loro in anticipo per l'anno prossimo, perché così almeno gli fanno capire per 6 mesi cos'è la Serie A, gli fanno vedere come ci si deve allenare a Zingonia, cioè c'è un progetto di lunga gittata, no, fatto all'Atalanta, perché sa che ci vuole un adattamento.
Guarda, io faccio sempre una battuta, io i giocatori ucraini che arrivano in prima squadra e possono ancora deambulare sono pronti a qualsiasi allenatore, perché nei settori giovanili veramente li massacrano. Quindi se arrivano sani, sono pronti a tutto. Ovviamente la sfortuna, diciamo, di Kovalenko, che penso ovviamente l'Atalanta l'abbia messo in conto, è che veniva da un mese qualcosa di vacanza. E quindi prendere i giocatori dell'Est Europa nel mercato di gennaio, sai già che loro hanno bisogno di tempo e devono rifare la preparazione da zero.
Massimo, apparentemente, poi evidentemente ce lo confermerai tu o meno, la sensazione è che sia per i calciatori dell'Est Europa, in particolar modo per i ragazzi provenienti dal campionato russo, e molto spesso proprio russi anche di nazionalità, l'adattamento al calcio italiano sia una sfida quasi impossibile da superare. Ora, nello specifico, il caso di Kokorin magari ha anche delle sfaccettature un po' diverse, ma ti chiedo se, ecco, è un qualcosa che hai riscontrato anche tu stesso e che noti tu stesso, e nel caso specifico, se a tuo avviso per la Fiorentina e per le necessità della Fiorentina l'acquisto in questo determinato momento della stagione, della carriera del ragazzo, di Kokorin sia stato un po', diciamo, avventato.
Che tu hai avuto allo Zenit, esatto. Ricordiamolo, no?
Sì, io l'ho avuto un anno, sì. Sì, è la stessa cosa di Kovalenko, quindi cioè, Kokorin paga la stessa cosa di Kovalenko prima di tutto. E poi lui è un fenomeno in area di rigore, ecco. Però cavolo, se arrivi da un mese di inattività e entri in una squadra che gioca normalmente sul campionato con ritmo normale, fai fatica a inserirti. Poi ci sarà sicuramente il problema anche della barriera linguistica. Mentre Kovalenko è nato all'Atalanta, c'è già Malinovskyi e c'è anche Miranchuk con cui può condividere la lingua, Kokorin mi sembra che sia l'unico che parla russo nella squadra, e quindi c'è la barriera linguistica, è un altro problema che ha bisogno di tempo per essere risolto. Queste sono le cose secondo me principali per diciamo il completo inserimento di Kokorin all'interno della squadra della Fiorentina.
Però ecco, da un punto di vista tecnico, diciamo al meglio delle sue condizioni, è un acquisto a tuo avviso sensato da parte della Fiorentina?
Sì, no, lui come giocatore non è discutibile, se lasciamo perdere cosa gli è successo nella vita.
Certo.
Quello ovviamente fa parte poi di quello che compri, no? Nel senso che ecco, quelle cose gli sono successe, però dal punto di vista tecnico non è assolutamente discussione il suo valore. sono proprio queste cose qui. Poi sei, conta molto, lui è un ragazzo anche molto che deve sentire la fiducia. È uno un po' è uno molto molto aperto, ma si vede che fa parte del progetto, diciamo, ecco. E quindi bisogna coinvolgerlo, ecco, anche per pretendere l'investimento fatto, ecco.
Ma lui allo Zenit San Pietroburgo, non mi ricordo se con te oppure nell'esperienza successiva con Roberto Mancini, si sono trovati lui e Zuba, no, a giocare, quindi però hanno caratteristiche diverse, mi sembra, non hanno proprio lo stesso
con noi erano insieme,
però
diciamo che dal punto di vista di farli convivere col sistema di gioco che volevamo attuare noi, erano difficili da far giocare insieme, ecco. Abbiamo dovuto cambiare il sistema di gioco perché comunque alla fine c'è la regola di far giocare almeno 5 russi, sì. E loro erano nettamente, cioè, erano due dei nettamente più forti, e quindi sì, dovevamo trovare il modo, siamo adattati un po' noi a loro, però onestamente per come abbiamo sempre giocato noi, che abbiamo sempre giocato con una punta sola, all'anno dopo avremmo dovuto scegliere tra uno e l'altro. Ma alla fine lo fece anche Mancini, l'anno dopo, sì. Scelse Kokorin e mandò Zuba in prestito, quindi alla fine più o meno le idee poi collimavano, ecco. Insieme fai, se vuoi giocare in un certo modo fai fatica a farli giocare, ecco.
È una questione di equilibri.
Sì.
Massimo, rispetto, visto che lo stesso Fonseca anche nel presentare ai microfoni dei colleghi la partita aveva più volte sottolineato le vittorie dello Shakhtar con Real, i pareggi con l'Inter, ecco, pensando alle due gare affrontate dallo Shakhtar con l'Inter e a quella di ieri contro la Roma, è giusto sottolineare, diciamo così, nel raffronto che si può fare, i meriti della Roma per come l'ha affrontato ieri lo Shakhtar o più i demeriti dell'Inter per come invece nei 180 minuti del girone non è riuscito di fatto mai a mettere in seria difficoltà la squadra di Castro?
Sì, sono due situazioni diverse, nel senso, soprattutto al ritorno lo Shakhtar a Milano andò solo per fare il pareggio.
Certo.
Mi ricordo che cambiarono proprio, non per dare ragione a Conte, però cambiarono proprio il loro modo di giocare. Stepanenko, che era il loro play, che adesso è infortunato, giocò difensore centrale e quindi tenerono una linea a 5 che non hanno mai tenuto nella loro storia. Con la Roma loro hanno provato a fare la loro partita e probabilmente, come si dice, hanno sbagliato l'atteggiamento, non sono riusciti a inventarsi qualcosa per iniziazione da dietro e hanno sbagliato la tattica difensiva di tenere la linea troppo alta, quindi sono stati prove, non bisogna giocare a quella partita qua, non sono venuti per fare 0-0, ecco. Hanno avuto un atteggiamento diverso,
certo.
Conte onestamente la prima partita mi sembra che l'avesse dominata in Ucraina e non avessero vinto, creò occasioni nella prima partita, nella seconda ne creò di meno, però comunque dominò, ecco.
Nel ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Massimo Golini, che vanta esperienze molto importanti anche con lo Shakhtar Donetsk e lo Zenit, e ricordiamolo col Brescia, se no poi Brescia. Si offende, ecco, giustamente, sì, no, caro Massimo.
Viene solo dall'Atalanta, altrimenti qua...
giusto.
Ti chiedo, Massimo, se oggi tu dovessi fare il nome del più forte giocatore ucraino in circolazione, qual è il nome che diresti?
In questo momento?
Come
allora,
sono castagne,
parte naturalizzati, no, a parte Marlos e Moraes, che sono dello Shakhtar, sono naturalizzati ucraini, forse, dai, Zidane, quello della Dinamo Kiev, allenato dal mio maestro Lucescu, il talento più, diciamo, nuovo, dai, Zidane.
Massimo, invece, a proposito di Ucraina, io ho due domande. La prima, vedendo anche il lavoro fatto da Andriy Shevchenko in questi ormai 5 anni con la nazionale, la possibilità anche comunque di dire la propria all'interno di un europeo che, insomma, al di là di quelli che poi sono i fattori, diciamo così, sulla carta, deve essere scritto, vedendo poi come si andrà a disputare, in quali stadi, senza pubblico, eccetera, eccetera. Ecco, è un movimento quello ucraino in crescita, e se sì, dove in particolar modo?
Allora, è un movimento in crescita perché mi sembra abbia vinto l'Under 20 mondiale un paio d'anni fa. I giocatori nuovi dello Shakhtar, i giovani nuovi dello Shakhtar, e anche quelli della Dinamo che stanno giocando con Lucescu in Europa League, vengono da lì. Quindi sicuramente un movimento in crescita. Ovviamente hanno anche loro i loro problemi interni, perché hanno una guerra che dura da 6 anni, però stanno da traino i due grossi club del paese, la Dinamo e lo Shakhtar. I settori giovanili loro sono veramente forti e se la giocano con i migliori a livello europeo. Lo stesso Kovalenko arrivò in finale di Youth League nel 2015, mi sembra, o sì, 2016, sì, sì, non ricordo, e perso solo col Chelsea. E di quello Shakhtar, Matvienko era titolare ieri come difensore centrale, ecco, un altro che ha fatto carriera, quindi, e ci sono altri due in giro per l'Europa in prestito che lo Shakhtar si crede ancora, insomma, che sono Poniaciuk e un altro che gioca a Ferencváros, che non ricordo il nome adesso, e quindi sicuramente sono due il nostro italiano e loro sono completamente diversi, loro sono trainati da due scout, da due squadre, ma talento ne hanno. E poi lì a 14 anni vanno a vivere nella foresteria e stanno lì, fanno solo calcio. È una cosa diversa da quello che facciamo noi in generale. Quindi, e quel, ti ripeto, tra di prima una battuta, ma vi metto talmente sotto che se uno arriva è pronto per giocare con gli adulti. Davvero pronto per giocare con gli adulti. Kovalenko venne con noi, anche lo stesso Malinowski, vennero con noi un ritiro, li vedevi che reggevano il ritmo, poi ovviamente facevano mille altri errori tattici, di inesperienza, eccetera eccetera, ma reggevano il ritmo degli allenamenti. In Italia quando porti un ragazzino dalla primavera alla prima squadra lo devi coccolare dopo due giorni, se no se fa il ritmo degli altri in preparazione si rompe, non è la stessa cosa.
Ecco, a proposito di giovani, ricordando che l'Ucraina sarà nel girone C con Olanda, Austria e Macedonia del Nord agli europei, quindi mi sembra quantomeno sulla carta il secondo posto nel girone possa essere ampiamente alla portata, ma forse anche qualcosa in più, vediamo l'Olanda come arriva all'appuntamento degli europei. E a proposito di giovani, di Brescia, di Ivo Pulga, in quell'anno esordì in prima squadra Sandro Tonali. Ora, a proposito delle coccole, diciamo così, che bisogna fare ai giovani italiani quando ci si lavora insieme, ma anche molto spesso dal modo in cui intorno al giovane si alternano commenti al miele a commenti che invece sanno molto di più di un tentativo quasi di sbranarlo, no? Per mettergli pressione, per mettergli fretta, ti chiedo, Massimo, ripensando anche a quel Tonali, se alla fine, ecco, nel suo percorso di crescita tutto sta andando nella direzione e anche nella velocità giusta, ricordando che è un ragazzo comunque pur sempre del 2000.
Sì. Allora, lui per esempio invece era uno che non soffriva le pressioni.
Ecco.
Allora già si giocava ancora col pubblico, sembra passato un'eternità, e il Brescia stava andando male, lottava per non retrocedere, sì. E lui giocava da veterano, onestamente, quindi non era per quel livello di calcio lì. Adesso è andato al Milan, ha assaggiato la Serie A col Brescia, ovviamente è un passo in avanti. È forse un po' troppo lungo per quello che si è visto il passo rispetto a quello a come è pronto, però secondo me sta migliorando e quindi mi sembra che sia tutto all'interno di un disegno che lo porti a essere quello che può diventare, ecco. Insomma, ha fatto secondo me un po' fatica all'inizio, ma però tante cose, la sua squadra del cuore, secondo me è un uomo, ecco, è sempre stato di ghiaccio. Nell'andare nella squadra del cuore, secondo me, non so, anche l'episodio di chiedere il numero di maglia a Gattuso, è proprio mille aspettative che si è messo anche lui su se stesso all'interno di questa stagione. E quindi bisogna avere un po' di pazienza, ma lui arriva, insomma, anzi è già arrivato, insomma. Ecco.
Senza dubbio.
Caro Massimo, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, a Stadio Aperto, e noi torniamo magari a sentirci più avanti, ci racconterai altri segreti del calcio ucraino, o ucraino come dirsi voglia. Insomma.
Sì,
esatto. Sì, poi nel frattempo pensa al Desenzano e pensa naturalmente alla squadra juniores che immagino abbia una gran voglia di ripartire, ma sarà per il prossimo anno.
Prossimo anno.
A presto, Massimo.
Grazie a voi.
Ciao, grazie Massimo. Arrivederci.